E con tanto di sigla, ecco che torna dopo la pausa, così, per lutto, ecco, diciamo la pausa per lutto papale, diciamo così. Torna Antitesi, la rubrica ormai fissa il venerdì all'interno di Talking Loud su radiocittaperta.it, ovviamente con Gabriele Busti. Ciao Gabriele, ben ritrovato.
Ciao Alessio, un saluto a te e a tutti quanti gli ascoltatori.
Hai fatto le tue due settimane di lutto, la Meloni ne ha indette 5 di lutto nazionale, tu però mi hai detto no, io ne faccio 14 perché voglio stare più tranquillo, non
si sa mai. Sinceramente, ecco, 5 giorni di lutto nazionale mi sembravano, per uno stato laico mi sembravano un po' pochini, allora diciamo bravissimo, che avrei prolungato fino anche alle festività. Diciamo i ponti tradizionali che corrispondono a due date importanti della nostra nazione, anche forse per evitare di farli sporcare ulteriormente.
Allora infatti non spoilerai la puntata, noi abbiamo deciso nelle nostre lunghissime riunioni di preproduzione delle puntate di inaugurare oggi una Antitesi avrà con sé, inaugurerà una serie di categorie che possono essere così dei filoni di pensiero, dei percorsi di approfondimento editoriale, come ci pare, delle categorie così. Oggi inauguriamo la categoria dell'ipocrisia, intesa proprio come elemento di caratterizzazione politica, mediatica e sociale espressa dal nostro paese, dal nostro come lo chiama Putin, l'Occidente collettivo. Noi siamo l'Occidente collettivo, secondo Putin, mi pare, no? Espressa okay. Dall'Occidente, usiamo questa cosa così ricominceranno a darmi del putiniano dopo 2 anni e mezzo. Allora, entriamo nel merito. Perché la parola ipocrisia, collegata giustamente a morte di Papa Francesco, 25 aprile, 1 maggio. Perché questi tre eventi sono tre esempi, 25 aprile e 1 maggio, diciamo, lo sono ogni anno, ormai da non si sa quanto tempo. La morte del pontefice ovviamente è più particolare, no? Cioè come evento, ma poi un pontefice come Francesco, poi adesso spieghiamo perché. Ecco, sono momenti in cui emerge chiaramente non tanto soltanto l'atteggiamento umano, che di quello ce ne frega poco, dice, sai, quell'ipocrita di Alessio, dice vabbè sti cazzo, cioè nel senso, sì, no? Fa male a se stesso, alla sua fama, a chi gli sta intorno, proprio come io a un certo punto questa illuminazione mi è arrivata appunto alla settima ora della nostra riunione di preproduzione quando tu mi hai messo in fila appunto Papa Francesco, morte, funerale, dichiarazioni di gente che dice un esempio di come un papa deve fare il papa, la stessa gente che lo evitava di rispondergli quando lui chiedeva la pace, quando diceva no, che la NATO abbaiava ai confini della Russia, eccetera. E poi il primo maggio, una data che veramente, c'è ragione, trasuda di ipocrisia in tutte le dichiarazioni, ma anche nello stesso modello celebrativo. Si parla di una giornata in cui si celebra il lavoro, i diritti dei lavoratori. E prima il 25 aprile, che è una data fondante, se dovrebbe essere veramente la festa più importante di questo paese, che quest'anno è stata un pochino così ammortizzata il consueto battibecco stucchevole appunto dal fatto che fosse, mi pare, il quarto o il quinto giorno di lutto nazionale, no? Guarda un po' Gabriele, parla tu, che sennò poi dico tutto io, non c'è gusto, alla fine è bello se parli tu, ci divertiamo se parli tu.
Guarda, ti riassumo quello che hai appena detto, diciamo che la morte del Papa, anche nelle circostanze in cui è avvenuta, anche fatto salvo quello che aveva detto esattamente il giorno prima, perché questa è stata veramente una cosa molto forte, diciamo, che a me ha impressionato molto, perché è chiaro che io non ho assolutamente la statura di parlare di questo Papa in termini complessivi e di darne un ritratto dal punto di vista politico, storico, sociale, antropologico, un ritratto coerente in questa trasmissione nostra, che è una trasmissione appunto un po' velenosetta per fare il conto dei fatti della settimana. Però il Papa è morto con, posso dire, insomma, mi prendo la responsabilità di dirlo, è morto con in bocca la parola contro il riarmo. Ecco, parole sì, contro il riarmo. Quindi possiamo dire che la morte del Papa segna un punto riguardo alla pace, così come il 25 aprile nell'80° anno della sua ricorrenza segna il punto sulla libertà e il 1° maggio segna il punto sul lavoro. E quindi noi ci siamo trovati davanti pace, libertà e lavoro, presi ovviamente come degli artifici retorici su cui sono saltati sopra tutti, e tutti coloro che poi riguardo alla pace, riguardo alla libertà, riguardo al lavoro non stanno andando nella direzione coerente rispetto a questi valori. Questo lo possiamo dire, insomma, senza fare tanti giri di parole. Sul cadavere di Francesco ci hanno ballato tutti, quasi non si aspettasse altro. Eppure, pur diciamo essendo una figura appunto difficile da analizzare, perché secondo me comunque è comunque troppo presto per analizzare questo pontificato, io credo che riusciremo a capire qualcosa di meglio da quello che viene dopo. Se c'è stata una portata rivoluzionaria, innovatrice anche dentro all'interno della Chiesa, noi riusciremo a capirlo dalla normalizzazione eventuale che si farà in qualche ambito, ma per me è troppo presto, anche per gli storici, figurarsi per gente come noi, insomma, è troppo presto dare una visione complessiva di questo Papa. Però noi possiamo assolutamente dirlo che sulla pace è stato inequivocabile. La definizione di terza guerra mondiale a pezzi è una definizione che è entrata nell'immaginario collettivo perché è estremamente calzante e si è verificata, perché poi non è una affermazione, non è un'individuazione, un'intuizione recente quella di terza guerra mondiale a pezzi. Per quello che riguarda le mie ricognizioni, credo che bisogni risalire al 2013, e nel 2013 insomma siamo praticamente davanti a Maidan,
no? Ma infatti io mi ricordo, ecco, perfettamente che dici, e questo fa tutta la differenza del mondo, Gabriele. Giusto, perché nel 2013 o comunque in quegli anni lì, cioè non è una dichiarazione, non è una definizione che lui ha tirato fuori, con il 7 ottobre oppure il 24 febbraio del 22, no, in un momento in cui c'era la destabilizzazione in pieno atto in Siria, no?
Sì, esatto.
C'era tensioni molto forti, si stava
certo,
entrando
in pieno secondo mandato Obama, praticamente, esattamente. Rivoluzioni colorate.
Bravissimo. E quindi ed era Maidan che era sostanzialmente il reprise delle ti ricordi le rivoluzioni arancioni? Io me le ricordo abbastanza, certo, bene, che non, diciamo che così non ce la fecero al tempo, ce l'hanno fatta adesso a realizzare quello che era un progetto di appunto destrutturazione, sì, dell'Ucraina,
destabilizzazione
e spostamento dell'Ucraina, tutto quello che sappiamo. Quello che quello che succederà dopo non lo sappiamo, io onestamente non so dirti neanche, io ho provato in questi giorni a studiarmi tra virgolette i profili dei cosiddetti papabili, che poi in realtà vedendo, io addirittura volevo pure fare una scommessina, Gabriele, sai com'è, ci butti ste 50, in Italia non si può, so che nel Regno Unito si può scommettere sul nuovo Papa, così mi hanno detto,
però Papa.
Non riesco a trovare, quindi sai, uno ci butta ste 50 euro così, metti caso, però poi sono andato un pochino a leggere, a approfondire, e ho visto che quando fu eletto Bergoglio nessuno avrebbe mai detto che sarebbe stato eletto Bergoglio, quindi diciamo che sono un pochino
Eppure se non sbaglio era arrivato praticamente secondo alla elezione di Ratzinger, e quindi anche lì non sappiamo niente,
non credo
che possiamo, perché comunque il pontificato Bergoglio è stato un pontificato complesso, c'è stata una profonda ristrutturazione anche del collegio, da quello che ho potuto capire, ci sono stati a livello interno dei mutamenti molto profondi, c'è stata una centralizzazione e non si capisce quanto ciò possa essere stato gradito o meno rispetto a degli ambienti di cui davvero io non ho competenze specifiche per poterne parlare, però mi sento di dire, anche in virtù di queste piccole notizie che ho cercato anch'io di estirpare, che è davvero impronosticabile la situazione, perché è difficile fare, insomma, difficile rendere il conto degli schieramenti, lo è per quanto riguarda la nostra politica, fondamentalmente capire quali sono i veri schieramenti, se uno va a vedere poi come votano i partiti politici e le forze italiane sulle singole questioni. Credo che a livello di Chiesa le questioni siano ancora più difficili. Certo, un'altra cosa che però mi preme di ricordarti, oltre alla parola riarmo, che praticamente sembra il no al riarmo, che sembra essere l'ultima cosa che il Papa abbia detto in questo estremo sacrificio di una Pasqua, perché è chiaro che insomma col senno del poi le cose acquisiscono anche un significato diverso, certo, insomma, perché il giorno prima il Papa si era speso in ogni modo per le celebrazioni pasquali. E beh, un'altra questione è stata, credo, la questione Netanyahu e la violentissima polemica che Israele comunque ha fatto pochissimo per celare la polemica. Ha mandato un ambasciatore,
esatto, ha smentito il proprio presidente della Repubblica. Diciamo questa cosa tra l'altro è altrettanto sorprendente, perché no, dallo schieramento di leader del mondo, anche semplicemente quelli italiani, no? Prostrati dal dolore, no? Addirittura Giorgia Meloni dice, per me era un amico, mi pare che abbia detto, no? Qualcosa del genere, per me era come un amico.
Giorgina è un caterpillar, rimbalza praticamente tutto. Giorgina può votare come gli pare a lei e prendersi i meriti di qualsiasi cosa, cioè il endorsement a Trump e quello alla von der Leyen per Giorgina non sono in contrapposizione. Per Giorgina non è in contrapposizione andare a baciare, a dire che il Papa è stato il suo più grande amico e che gli ha fatto pensare agli ultimi, e poi ovviamente legiferare un po' come sappiamo, ma insomma soprattutto in seno al riarmo. Cioè questi qui sono veramente impermeabili.
Esattamente, no? Infatti la prossima categoria sarà quella dell'impermeabilità, ma io mi soffermerei su quella dell'ipocrisia, perché in realtà li ho sentiti tutti, perché l'ho fatto apposta, ovviamente mi sono sottoposto a questa via crucis personale proprio perché volevo poi parlarne con te, le dichiarazioni me le sono sentite tutte quelle di tutta la nostra classe politica italiana. E tutti hanno detto sostanzialmente, vabbè, a parte un pochino Bonelli, AVS, però io con tutto l'affetto, ma non, insomma, non è che siano tutto, no, cioè non è che
con tutto l'affetto,
ecco, esattamente. E tutti la stessa cosa, no? Perché riassunto è: le parole del Papa sono parole da tenere in grandissima considerazione. Si è speso come esempio e come portatore di pace, un Papa eccezionale, il suo ricordo ci serve da stimolo. Ho fatto una sintesi ampia, però più o meno questo hanno detto. Sì. Tutti quanti, uno per uno, quindi Tajani, Salvini, Lachlan, adesso non li elenco neanche perché non mi sta. Tutti quanti che hanno comunque espresso o omesso di esprimere una qualsiasi affermazioni o a favore del riarmo o non si sono espressi chiaramente contro nettamente un riarmo dell'Unione Europea e l'idea folle dell'esercito europeo e il fatto che noi continuiamo ad avere rapporti sia nazionali che come Unione Europea con Israele che si sta comportando, cioè tu ti ricordi il Sudafrica, no? Che veniva considerato il paria del mondo per la questione dell'apartheid, in confronto erano dei miseri
acqua fresca.
Acqua fresca. Sulla questione di Netanyahu, nessun rappresentante istituzionale italiano, nessuno, soprattutto quelli che stanno al governo, perché voglio dire, se vai al governo qualcosa dovrai di più di quelli che stanno all'opposizione, se no è facile, no? Che abbia detto, però rispetto per la figura del Papa da parte del governo di Israele ce l'aspettavamo. Nessuno che ha avuto il coraggio, e oggi abbiamo mandato, anche giustamente, forse per carità, i Canadair a spegnere gli incendi.
Sì, per carità, giustamente io adesso non, cioè, insomma,
no, sono per carità,
umanità, ma insomma, ecco, gli alberi non sono ascrivibili a un genocidio, a una pulizia etnica, è una distruzione. L'ultimo che mi viene in mente che gli ha dato un'anima agli alberi è Tolkien nel Signore degli Anelli, ma non credo che sia questa la questione. Quindi
poi bisogna vedere il barbalbero quanto si sarebbe incazzato, forse, vedendo quello.
credo che gli Ant avrebbero fatto qualcosina a Tel Aviv, però insomma lasciamo qui la questione, perché veramente hai detto benissimo tu, non c'è, cioè qui siamo molto oltre il livello del Sudafrica, è l'elefante nella stanza che nessuno vuole vedere. Mi colpisce anche in questo ambito l'incredibile ipocrisia del silenzio governativo contrapposta all'altrettanto incredibile faccia tosta della sinistra per Israele, che ha appunto convocato uno spazio parlamentare per rilasciare un'intervista e dirci quello che appunto ci dice fondamentalmente, sostanzialmente, anche l'amabile comunità ebraica romana. Permettimi di dirlo, io non, insomma, non ho... guarda, ti posso dire, voglio rivelarti una cosa, Alessio. Non che sia importante. Io in relazione al sionismo fino a qualche anno fa ho cercato di avere delle opinioni non completamente negative, perché avevo letto degli scrittori che mi avevano formato, perché comunque sia il movimento patriottico, qualcuno me l'aveva garantito come assimilabile anche ai movimenti risorgimentali che abbiamo avuto noi, fatte salve le questioni che noi sappiamo tutto, dalla dichiarazione Balfour alle risoluzioni dell'ONU, per carità signore, la questione era complessa. Io non credevo che si arrivasse a questo punto, ma è una colpa mia che mi ascrivo, e evidentemente un mio cerchiobottismo di fondo mi aveva mandato in direzioni sbagliate. Le esperienze dei kibbutz, l'Israele socialdemocratico e socialista degli anni 60-70 aveva comunque una sua condotta, e che si è conclusa fondamentalmente con l'assassinio di Rabin.
Dopodiché nel senso,
ma mea culpa, mea culpa.
No, no, però posso dire, io diciamo che non ho mai avuto, insomma, poi da quando poi uno sviluppa, come ti posso dire, la percezione di se stesso del mondo rispetto alle grandi cose, no? Perché poi uno ci arriva con i tempi che ha, nel senso, io su alcune cose. Io però posso dirti che nonostante abbia percepito adesso da sempre, non so dirti da quando, ma che ci fosse qualcosa di profondamente ingiusto, no? Nelle dinamiche di quello che avveniva, no? Da quelle parti. Ma così come io ho avuto una grande fortuna, invece ho avuto la grande fortuna di, qui a Radio Città Aperta, quando ancora stavamo in FM, io facevo parte della redazione giornalistica, redazione politica, e ho avuto la fortuna di aver così assegnato perché una realtà redattrice se n'è andata perché aspettava un bimbo, mi sono trovato a co-condurre una trasmissione sul Medio Oriente con il giornalista Michele Giorgio, che scrive sul Manifesto, il direttore della giornale online Pagina Esteri, il quale che vive a Gerusalemme, il quale per fare la trasmissione con lui ho dovuto proprio studiare, perché io alcune cose le sapevo leggendo i giornali, cioè non è che sono medio orientalista, e lì ho percepito quanto effettivamente, riguardo la questione israelo-palestinese, quello che tu immagini come profondamente ingiusto e sbagliato sia in realtà riduttivo rispetto alla strutturalità di quello che avviene, perché non c'è soltanto una questione di ingiustizia, che poi, per carità, uno è chiaro che deve risalire nella storia, deve studiare la storia per poter approfondire e parlare degli argomenti. Però onestamente, perché noi adesso ovviamente siamo annichiliti.
No, c'è una malattia ideologica profonda.
Bravissimo. E quindi secondo me il fatto che tu fino a un certo punto della tua vita abbia avuto un approccio anche col sionismo, che io personalmente non ho mai approfondito il sionismo come movimento. Io pure qualcosa ho letto, l'ho annoverato fino a un certo punto come un movimento nazionalista, appunto, come dici tu, assimilabile in qualche modo ai modi di risorgimento, eccetera, eccetera. Però secondo me sta roba che c'è adesso va anche oltre. Adesso io non voglio dire azzardare tesi sbagliate, sicuramente
estremamente oltre. Qualcuno dice che le cause vadano rintracciate in un cambiamento profondo dal punto di vista demografico di Israele, che negli ultimi 30 anni ha visto l'afflusso massiccio di ebrei provenienti da altre zone del mondo rispetto a quelle nostre, e però insomma non credo che ci si possa fermare a questo, cioè che abbiano vinto sistematicamente i peggiori da 20 anni a questa parte, da 30 anni a questa parte, che i peggiori siano radicalizzati, praticamente autofomentati l'uno con l'altro, e che fondamentalmente di Hamas si sia voluto fare la forza predominante proprio soprattutto in sede israeliana, perché gli è stato permesso di partecipare a delle elezioni e praticamente gli è stato consentito di vincerle in modo palese, per screditare chiaramente la componente laica della loro società, che invece era quella che aveva garantito, diciamo, la questione resistenziale fino alla fine degli anni 90. Ma insomma, le cose io credo che i nostri ascoltatori molte le sappiano, e le sappiano anche meglio di noi. Sicuramente tu le sai meglio di me. Io non riesco a capire come non possano non vedere se stessi, cioè qui sono dei persecutori che non riescono a vedere la mostruosità di se stessi.
Oppure secondo me qualcuno la vede.
Non inizia il 7 ottobre, no? Non può iniziare il 7 ottobre. Io, Gaza me l'hanno fatta studiare a geografia in un corso di abilitazione all'insegnamento come caso limite di mostruosità demografica.
Ecco, vedi, bravissimo.
90.
Ecco. Esattamente.
Quindi
ma infatti
è un lager Gaza prima del 7 ottobre. E quindi qui, cioè il confine tra il terrorismo è un'azione resistenziale, con tutto che sappiamo benissimo che probabilmente Hamas è gestita in modo incredibilmente non congruo, perché ci sono dei ganci col Qatar, che comunque sia io non voglio entrare in questi ambiti, qui nessuno sta giustificando niente o idolatrando questioni o dando credito a tante questioni. Sai com'è, il problema del campismo è un problema abbastanza condiviso, insomma ci sono negli ambiti della sinistra contemporanea delle posizioni che sono un po' in conflitto sul ruolo di Hamas. Qui però si tratta di dire semplicemente, scusa se mi sono dilungato, che il mondo non è iniziato il 7 ottobre,
infatti
non si sa nemmeno cosa è successo, tra l'altro.
Quando si parla di ipocrisia, no? Ipocrisia è anche dire che quello che avviene oggi a Gaza è conseguenza del 7 ottobre, come quello che avviene oggi in Ucraina è conseguenza del 24 febbraio del 2022.
Esatto.
Quello è molto ipocrita, va oltre, esatto. È malafede.
Esatto. Ma è anche peggio, Alessio, è peggio, perché è una profonda tendenza del mondo neoliberale a considerare dei processi come fossero biologici. Praticamente si sta destoricizzando il nostro mondo, no? Non abbiamo più la possibilità di risalire alle cause e agli effetti, non possiamo più governarlo dal punto di vista della razionalità. C'è un istinto moralistico, si azzera l'elenco delle cause e se ne fa una questione di vita e di morte dal punto di vista morale.
Però perdendo completamente il senso di quelle che sono le cose stesse, perché
certo,
questo è il problema.
Perché era strumentale,
Perché a questo punto vince chi ha più capacità di raccontarla. Vedi Donald Trump, però questa roba la diceva ai noi Goebbels un'ottantina d'anni fa.
Ecco,
vedi poi come alla fine
ci siamo arrivati, purtroppo ci siamo arrivati, non è che ci siamo arrivati, è una stiamo assistendo a un collasso di una civiltà.
È il problema, il problema è che ci siamo in mezzo. Noi come tanti altri persone come noi che poi no, lavorano, hanno le incombenze quotidiane da affrontare, il problema che non trovano l'appuntamento col medico e quindi devono trovare il modo di andare dal privato, e l'assicurazione sanitaria che costa troppo, e poi l'asilo nido per il bambino che ti metti in lista ma non sai se e quando, no? A proposito, poi volendo passare
sì, cambiamo, perché davvero siamo arrivati al limite, perché io sono d'accordo con te, noi abbiamo il dovere di cercare di individuare delle tendenze di pensare male e di vedere in queste dinamiche quello che in realtà deve essere visto, perché c'è un'intenzionalità nella dinamica di, in questa militarizzazione dello spazio del pensiero delle persone, perché tutti quanti noi siamo immersi nel nostro privato, nelle nostre difficoltà che sono più o meno grandi ma sicuramente crescenti, e tutti quanti noi siamo immersi anche in un ambiente mediatico che tende a far sopravvenire il nostro privato sopra di tutto, ovviamente in questa industria, diciamo, del consumo, del divertimento, e tutti noi siamo immersi in questo mondo, però una tendenza alla chiusura degli spazi, un there is no alternative che va contaminando dall'ambito economico a quello del pensiero, a quello della visione, a quello di ciò che succede nel mondo, di ciò che cambia anche i destini delle nostre vite, la dobbiamo individuare in qualche modo. Sei d'accordo?
Sono d'accordo, sì. Il problema è che poi, vedi, adesso mi hai fatto venire in mente, tornando velocemente a Gaza, no? Dice, sta cosa è iniziata il 7 ottobre, basta veramente uno sforzo minimo, io non sto parlando ovviamente alle persone comuni, no, sto parlando a chi si occupa di informazione, no? Basta andare a cercare su Wikipedia le operazioni militari israeliane su Gaza, già ne escono fuori almeno 4 negli ultimi 20 anni, ma imponenti, parlo dell'operazione Piombo Fuso 2008-2009, certo. Margine protettivo, adesso mi vengono in mente queste due, la roba con migliaia di morti, tonnellate di bombe, distruzione, ecco, basterebbe questo.
Intervallate da una normalità di un lager in cui ci sono le porte aperte 2 volte a settimana, in cui vivono milioni di persone praticamente, no, in una striscia di terra che è ridicolmente piccola, in cui c'è, manca praticamente di tutto, in una normalità del genere, di emergenza continua, di distruzione, di soluzione degli spazi pubblici, perché comunque Hamas è intervenuta proprio lì con le scuole religiose a fare assistenza, in una normalità del genere 4 operazioni con migliaia di bombe.
Che poi uno dice, ma com'è possibile che una potenza militare no, importante come Israele, nonostante 4 operazioni militari di questa portata, l'ultima, ormai abbiamo superato secondo me i 60-70 mila morti, voglio dire, non riesca a vincere, probabilmente perché non vuole mettere una parola fine a questa questione. E qua subentra, si torna all'ipocrisia, no? Perché è evidente, come tu dicevi, a Israele hanno governato sempre i peggiori dal punto di vista della radicalizzazione, dell'ideologismo, ma perché c'è un premier che si chiama Netanyahu che ha dei problemi abbastanza importanti, diciamo così, con la giustizia del proprio paese, e che continua a portare avanti, no? Un clima da guerra permanente, che guarda caso è pure quello, no? La famosa terza guerra mondiale a pezzi di cui parlava anche, esatto, il Papa, esatto, e più lui, certo, sta tranquillo a portare avanti le sue politiche, le sue alleanze sempre più inaccettabili, e fare stare bene agli americani e poi a tutto il mondo. Questo è un pochino quello che, no, è il modello che, se ci pensi bene, si vuole applicare qui, no? Vedete che succede in Ucraina, vedete che gli americani quanto sono inaffidabili, beh, qual è la soluzione? La diplomazia, no? Rinunciamo completamente a quel po' che rimane, no, di riflessiva socialdemocrazia europea.
Certo, di raziocinio, perché volevo dire, oggi la notizia è che 15 paesi europei, oltre la Germania, di cui già sappiamo, hanno aderito alla piattaforma per il riarmo, quindi alla sospensione del patto di stabilità in occasione del riarmo. 15 stati europei, c'è praticamente tutto il letto, poi se vuoi, se hai bisogno, le vado anche a riprendere perché le avevo viste oggi, insomma c'è Polonia, i Baltici, c'è anche il Portogallo, incredibilmente. E quindi 15 stati europei che, ecco, quello che non siamo riusciti a fare in 30 anni, ovvero allargare le spese sanitarie, dopo la pandemia del Covid che ha visto la distruzione del nostro sistema sanitario integrato pubblico-privato che non funziona, perché è chiaro che se il mercato ha convenienza a mettere le mastoplastiche nella provincia di Milano invece degli ospedali perfettamente funzionanti che erano stati fatti chiudere, poi una pandemia ti fa vedere che non ci sono le terapie intensive per far campare la gente, e quindi però non si può rinvertire questa tendenza e quindi il patto di stabilità per le spese sanitarie non va sospeso, perché altrimenti i privati, di cui molti nostri politici sono interfaccia, smettono i loro guadagni. Ma quando si tratta di far guadagnare chi sappiamo noi per fare per fare il riarmo europeo, questo viene consentito e viene applicato, e poi muore il Papa, come dicevamo all'inizio, e sono tutti contriti, no?
Ma sì, vorrei concludere con te e vorrei concludere con te traslando tutti questi ragionamenti e parlando del primo maggio, no? Che poi è stato ieri il concertone, la polemica con i patagarri, Palestina Libera, eccetera, eccetera, eccetera. Però ecco, tutto questo, cioè noi stiamo parlando sostanzialmente, da quando abbiamo iniziato, da quando ti ho trascinato in questa bagarre radiofonica, non facciamo altro che parlare di diritti violati o in fase di violazione, no? Diritti basilari, no? E quindi, ecco, per concludere, sempre in tema di ipocrisia, quanto è ipocrita, no, celebrare il diritto dei lavoratori in un contesto in cui, no, fra quello che è successo, voglio dire, ti ricordi, no, abbiamo il video di Draghi che dice abbiamo abbassato tutti i bassi salari,
incredibile, voglio dire, no,
di cosa stiamo parlando, ecco, questo è il trionfo per me, è proprio la ciliegina sulla torta dell'ipocrisia, ecco, ieri come ogni anno d'altronde, però in un contesto del genere, mentre si parla, perché se uno deve spendere i soldi per le armi, ma è evidente che da dove li prende? Dei soldi per il welfare. E i soldi per il welfare sono anche quelli che servono a creare ammortizzatori sociali per chi il lavoro lo perde, per esempio, no?
Esatto. Per esempio, ma insomma, qui non, sì, queste briglie sono state sciolte già tanti anni fa e nessuno ha intenzione di riprendersele, questo è chiaro, ma nemmeno di parlarne. La dichiarazione Draghi, io credo che se fosse avvenuta una cosa simile negli anni 80 o 70 sarebbe seguita veramente un'occupazione sistematica praticamente dei luoghi pubblici, è un periodo di turbolenza epico, credo. Lì ci è stato detto che fondamentalmente sono stati utilizzati i gagli fiscali e monetari per impedire la piena realizzazione delle persone. Fondamentalmente è questo il discorso, no? Per impedire una crescita dei salari, per impedire che le persone possano strutturarsi una vita serena, per portare avanti una precarizzazione del lavoro che era appunto necessaria all'abbassamento dei salari, e quindi questo è stato. Poi abbiamo sentito lo nostro capo dello Stato, Presidente Mattarella, che prima del giorno del primo maggio ci ha detto che è uno scandalo che le famiglie italiane e i lavoratori italiani guadagnano troppo poco e che gli stipendi non bastano, non sono più sufficienti. Ovviamente questo è una sacrosanta verità, la classe media sta soffrendo e ogni giorno che passa c'è qualcuno che scivola, improvvisamente o lentamente, scivola da una condizione di classe media in cui nessuno fa le capriole, in cui insomma si tira avanti abbastanza bene concedendosi degli agi, per quanto modesti però sicuri, a una condizione di preoccupazione forte, e i dati quelli più preoccupanti sono quelli dell'indebitamento, del ricorso a finanziamenti, del fatto che c'è una parte della classe media che fa ancora fatica a digerire questo downgrading, perché poi tra quando le cose succedono e quando le persone se ne rendono conto, visto che i corpi intermedi non ci sono più,
no, certo,
visto che non c'è certo, più nessuno certo. Al primo maggio a dire di queste cose, perché non c'è più nessuno davvero a dirci qual è la questione, quali sono i termini della questione. Io apprezzo per carità Landini e la Triplice che si scaglia contro l'ipocrisia di Meloni, perché è chiaro che Meloni è ultra ipocrita, perché Meloni sta utilizzando, diciamo, questo periodo storico per dirci che i posti di lavoro sono aumentati per la deflazione salariale, sono aumentati nel settore turistico, sono aumentati per lo straccio del Covid, sono aumentati per in virtù del bonus fiscale che comunque ha avuto un impatto sull'economia, e però ovviamente se dice a Meloni che il bonus fiscale ha avuto un buon impatto sull'economia e occupazione, lei ti dice che il bonus fiscale è stata una porcheria assoluta perché ci ha messo un debito pubblico di 70 miliardi che invece non ci sono, perché il debito pubblico è migliorato con questo non si vuole entrare dentro il discorso del bonus fiscale, che è una questione complicatissima, che probabilmente è stato utilizzato in un modo nemmeno molto bello né molto corretto, perché vedere gente benestante usufruire di un qualcosa e gente invece bisognosa che non c'è riuscita a accedervi è un qualcosa di ingiusto. Ma lasciamo perdere questo, scusa, io è che vedi, ho tante cose, mi vengono in mente tante cose importanti da dire, insomma, però cioè, noi viviamo in un meccanismo che è stato artatamente modificato in modo truffaldino per far sì che le classi medie finissero nel posto in cui sono finite, e non c'è uno straccio di partito politico, di movimento di opinione che vada a parlare delle questioni economiche, fiscali e monetarie.
Ma perché non conviene, non conviene, e non conviene, non conviene parlarne, perché chi l'ha causato dovrebbe giustificarsi, chi non ha fatto nulla per impedirlo dovrebbe giustificarsi, meglio non parlarne, no? Mi sembra.
Ma non si può, perché poi non si può modificare questo fatto di fondo, non si può, noi non abbiamo la sovranità politica per modificare questo stato delle cose, non abbiamo possibilità di accedere alle leve fiscali che potrebbero garantire, diciamo, quello che ci manca, perché abbiamo una scarsezza di moneta circolante, una scarsità, scusate, di moneta circolante che ci fa molto male. Avremmo ancora una industria che produce, avremmo ancora una classe media che potendo consumerebbe, avremmo ancora forza lavoro, perché ne facciamo evadere 500.000 all'anno di persone che vanno fuori a cercarsi stipendi migliori fuori dall'Italia, dopo che li abbiamo formati con 200.000 euro di spesa complessiva caduno. Però non abbiamo strumenti, tanto è vero che sono entrati i crediti fiscali e in poco tempo l'Italia sono state creati 700.000 posti di lavoro. Insomma, parlare anche di posti di lavoro è sempre difficile, perché poi ecco, sono tutte cose molto precarie. La realtà è questa: Meloni sta godendo di un periodo di relativa tranquillità dovuta all'inflazione, dovuta all'emersione, insomma, i dati dell'occupazione non vanno male, ma che posti sono, Alessio? Che posti sono?
No, bravo, è quello il problema. Che posti sono? Tipo il mio. Tipo il mio, che per carità, ringrazio il cielo, ringrazio il cielo.
Di truffare le persone da questo punto di vista.
Ma guarda, ma infatti tra l'altro, non parlando anche del referendum che c'è di qui a breve, che potrebbe in qualche modo provare a modificarlo questo stato di cose. Comunque, guarda, abbiamo detto tanto, purtroppo i tempi radiofonici impediscono, queste sarebbero rubriche da portare avanti per 3 ore di fila, però poi uno diventa un po' tipo trittorio di radio radicale con pannella e bordino, no? Cioè, poi diventa.
Infatti, ti chiedo scusa se ho un po'
no.
Oggi nel portare la carne al fuoco, ma faremo riunioni redazionali più brevi e avremo cose.
Va benissimo così, è esattamente il motivo per cui ti ho rotto le scatole, ti ho chiesto la cortesia. Grazie per essere qui, insomma, a Comunità di Città Aperta. Noi ci sentiamo venerdì prossimo, diciamo dalle 18 alle 20, ancora da definire l'orario ufficiale. Comunque in questo spazio di Talking Loud c'è Antitesi in diretta. Il podcast esce domani, il podcast di Talking Loud esce stasera, esce domani, avremo il nostro spazietto, avremo proprio il podcast proprio di Antitesi, così almeno chi vuole ascoltarsi soltanto così questa mezz'oretta di brutalità editoriale lo può fare senza scusarsi il resto. Ti abbraccio, Gabriele, grazie.
Brutalismo è molto bello,
bellissimo.
Brutalismo editoriale.
E questa è un po' così la nostra tagline, Antitesi, il brutalismo editoriale. Ti abbraccio, buon fine settimana.
Un abbraccio grande a te, un saluto a tutti gli ascoltatori, arrivederci.
Grazie, ringraziamo Gabriele Busti. E come detto, Antitesi torna la settimana prossima sempre dentro Talking Loud. We'll be right back.